Do il benvenuto a ciascuno di voi, do il benvenuto all'Arcivescovo, naturalmente lo ringrazio per questa presenza sua in mezzo a noi e siamo qui numerosi, è il segno della Chiesa, del popolo di Dio che ha desiderio di ascoltare la voce del suo pastore. Questa sera ci lasciamo guidare dal suo insegnamento per essere sempre di più una Chiesa viva, vera, attuale, che cerca di costruire il suo regno. E lo faremo con un momento di preghiera e poi dopo Don Ivano, vicario per il clero e per i laici, ci introdurrà nella serata, perché so se il clero e va, non posso dire il clero.
Buonasera, la mia parte mia, è bello ritrovarsi qui insieme, molti anche li conosco perché è una zona particolarmente cara anche per me. È un'occasione veramente bella quella di questa sera perché ci permette di ritrovarci insieme e con il nostro arcivescovo guardare al volto di Chiesa, quel volto di Chiesa che è stato anche delineato dentro anche l'esperienza molto importante del sinodo minore Chiesa dalle genti e che l'arcivescovo ora ci vuole presentare proprio per vivere insieme quello che possiamo definire una formazione. Infatti questo appuntamento rientra dentro in quegli appuntamenti di formazione che sono stati pensati sia per il clero, e questa mattina ci siamo ritrovati con tutto il clero, e questa sera invece è pensato maggiormente per voi laici, ma anche per i consacrati e le consacrate. In modo particolare per persone che vivono una condivisione anche di responsabilità, di cammino di Chiesa attraverso anche gli organismi di partecipazione come possono essere i consigli pastorali, parrocchiali o di comunità pastorale oppure magari anche di decanato e poi anche tante altre figure che sono qui presenti e che comunque collaborano con le nostre comunità cristiane. Un momento dunque formativo. Come vivremo questa serata? Beh, anzitutto la preghiera, ciascuno di voi dovrebbe avere un cartoncino che riporta questa preghiera, dopodiché ci sarà l'intervento dell'arcivescovo e poi, terminato questo intervento, alcune diciamo, testimonianze, riflessioni, domande che vengono rivolte a nome di tutti noi, a nome di questa zona all'arcivescovo e con le sue risposte. Concluderemo poi con la benedizione finale. E allora possiamo iniziare con la preghiera, ci alziamo.
Signore, questa è la professione è di tutta la tua Chiesa, che tu vuoi e rendi una santa, cattolica e apostolica. Tutti i pastori e i sacerdoti, tutti i religiosi e i fedeli, tutti i catecumeni della Chiesa universale ti presentano la stessa professione di fede, di speranza e di carità. Tutti accogliamo la tua umiltà e proclamiamo la tua grandezza. Tutti ascoltiamo la tua parola e attendiamo la tua venuta alla fine dei tempi. Tutti noi ti ringraziamo, Signore, di averci salvati, fatti figli di Dio, tuoi fratelli, e colmati dei doni dello Spirito Santo. Ti promettiamo di vivere da cristiani in uno sforzo di continua docilità alla tua grazia e di rinnovamento della nostra vita. Cercheremo di diffondere nel mondo il tuo messaggio di salvezza e di amore.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vi ringrazio di essere qui, di essere venuti a questo momento che, come dice Don Ivano, è un momento di formazione ed è un momento in cui viene riproposto lo stesso percorso formativo, stesso percorso, lo stesso argomento, visto che si tratta di un giorno, di un solo incontro, lo stesso che è stato proposto ai preti stamattina e lo stesso che è stato proposto in tutte le zone della diocesi. Quindi è un tema comune, una proposta di riflessione che è offerta a tutti, quindi sia a tutto il popolo cristiano, ecco, nella varietà delle sue configurazioni, laici, religiosi, religiosi, consacrati, consacrate, preti, diaconi, ecco, e quindi questo, diciamo, formazione congiunta è un modo, questo piccolo segno di questa giornata è un modo per dire che siamo sulla stessa strada, e questo è già abbastanza acquisito, ma siamo anche capaci di parlare lo stesso linguaggio, abbiamo una formazione, un modo per leggere la Chiesa, la sua missione, che converge pur nella varietà delle sensibilità e delle responsabilità, però noi abbiamo la stessa idea di Chiesa, o almeno alcuni tratti sui quali convergiamo. Questo mi sembra importante, perché parlando, dialogando, soprattutto chi ha il compito, la responsabilità di far parte dei consigli pastorali, delle comunità pastorali o delle parrocchie, dei consigli degli affari economici, dei consigli pastorali di decanato, cioè quindi chi è chiamato a consigliare, ha gli elementi per esprimere un giudizio che mette in grado di dialogare alla pari. Non c'è il maestro e il discepolo, tutti siamo discepoli, i preti, i diaconi, alcuni specialisti, magari anche laici, hanno una formazione, una preparazione che li rende più capaci di approfondimento, però non siamo persone diciamo di un livello diverso, per cui il consiglio pastorale si riduce a imparare da quello che dice il prete, o se si deve intervenire a parlare, a reagire, a valutare in base a una sensibilità, a una reazione del momento. Ma siamo gente che dice no, la Chiesa è questa, una, santa, cattolica e apostolica, il volto di Chiesa che vogliamo disegnare è questo, è caratterizzato da alcuni tratti sui quali dobbiamo convergere. Allora, in base a questa base comune, possiamo dire, ecco, questa cosa, questa scelta, questo problema, questa iniziativa è giustificata, è coerente con la Chiesa che siamo chiamati a costruire. Ecco, questo è il senso della formazione congiunta tra clero, laici, consacrati e consacrate, la stessa cosa che abbiamo fatto l'anno scorso con gli specialisti del tema della sinodalità, una lezione al mattino perché i preti e i diaconi, almeno alcuni di loro, sono più disponibili al mattino, e una lezione alla sera perché i laici, le consacrati e i consacrati sono più disponibili alla sera, ma la stessa lezione con lo stesso relatore. Evidentemente, essendo una roba all'anno, è un messaggio simbolico. Però, ecco, io ci tengo che ci sentiamo chiamati a essere corresponsabili e abbiamo gli elementi di valutazione, almeno alcuni punti di riferimento essenziali per poter dire un parere, che non è io la penso così, tu la pensi così, ma sulla base della fede condivisa e di alcune sottolineature di orientamento che vengono dati dalla diocesi, dal vescovo, ecco che possiamo allora appunto ragionare e decidere. Quindi io vorrei dare, questo è il senso della mia insistenza in questo momento, l'importanza di una formazione condivisa, congiunta, che ha gli stessi temi. Quest'anno la proposta, diciamo, di riflessione è fatta da me, fatta cioè dal vescovo, è fatta dal vescovo in tutte le zone pastorali e quindi a tutte le componenti del popolo cristiano. E io do una certa importanza a questo momento, non perché io sia uno specialista che ha qualche cosa da insegnare, avendo io approfondito un tema o l'altro. Io non mi presento qui, e del resto non sono uno specialista, come erano gli insegnanti che sono venuti l'anno scorso, docenti, gente che aveva fatto una ricerca su alcuni temi. Quindi, ecco, invece il vescovo non è uno specialista. Cosa fa il vescovo? Perché il vescovo si fa carico di questo intervento di formazione? Ecco, io lo interpreto come un servizio alla comunione. Cioè, il vescovo non dice, non ha la pretesa di dire cose originali, non ha la pretesa di approfondire un argomento come può fare uno specialista, ma ha il servizio della comunione, cioè dice le cose che ci tengono insieme, offre dei criteri che devono essere comuni, e quindi è un servizio alla comunione ecclesiale che io voglio rendere anche con questo modesto momento di proposta. È la stessa cosa che si fa con la lettera pastorale. Il vescovo propone per quest'anno una tematica, un percorso, alcune priorità come elemento di comunione, invitando tutti a dire: su questo convergiamo, e allora possiamo camminare insieme. Non siamo un popolo disperso cui ciascuno segue il suo carisma come se fosse un elemento di dispersione. Carisma è tutto, è dono dello Spirito, se edifica, se serve all'utilità comune, dice San Paolo. Quindi la ricchezza dei carismi noi la invochiamo dallo Spirito Santo, ma non perché poi si apra la strada a dire ciascuno fa quello che vuole, questo movimento, questo gruppo, questa associazione ha le sue finalità e va per la sua strada, e vabbè, poi dopo ci vogliamo tutti bene. No, cioè noi sentiamo la responsabilità di essere un popolo che cammina insieme. Quindi la lettera pastorale, queste indicazioni che do, il sinodo che proprio nella parola stessa dice questa chiamata a camminare insieme, sinodo la Chiesa dalle genti, di cui è stato pubblicato il testo e al quale, al testo io ho premesso una lettera che qui adesso stasera voglio riproporre nei suoi tratti essenziali. Il mio servizio è quello di tenere unita la Chiesa. Lo fa lo Spirito Santo nella comunione della fede, dei sacramenti, e il vescovo lo fa come, diciamo, cammino quotidiano, come indicazioni pastorali. Ecco, io sento molto questa responsabilità, e questo lo esprimo con queste indicazioni che do, e anche per quello che mi è possibile, facendomi presente sul territorio, anche con la visita pastorale, anche con presenze occasionali per un motivo di festa, per un momento di devozione. Ecco, però ecco, anche questo mio girovagare per la diocesi non è per dire vabbè, il vescovo si sa che non ha niente da fare, quindi vabbè, insomma, ecco, vescovo sì, è vero che non ho niente da fare, però il mio da fare è quello di dire, beh, mi faccio vedere nei paesi, nelle città, nei momenti di preghiera che radunano il decanato, eccetera, eccetera, per questo, no? Per dire, ecco, c'è un pastore, e non è che ha delle idee tanto originali, però ci invita a camminare sulla stessa strada. Ecco, questa è l'intenzione con cui è stato organizzato questo momento. Allora, questa sera io voglio affrontare in modo così, con alcune, diciamo, sottolineature, alcuni tratti, questa domanda, no? Qual è il volto di Chiesa che noi vogliamo e dobbiamo disegnare? Come si deve presentare la nostra Chiesa in questo terzo millennio, dopo questo sinodo della Chiesa delle genti, dopo gli insegnamenti che Papa Francesco dà, come ha dato Benedetto XVI? Ecco, com'è il volto di Chiesa che noi siamo chiamati a delineare? Questa è la domanda, e questo adesso io farò queste quattro osservazioni, però ecco, si potrebbero intendere anche come una specie di esortazione, una pia esortazione, ma invece non è una pia esortazione, è anche quello, ma è un invito ad avere presenti alcuni tratti che diventano elemento di giudizio su quello che facciamo. Cioè non si può dire, ecco, questo è il tratto che dobbiamo mettere in evidenza, lo sappiamo, adesso però facciamo quello che dobbiamo fare, le iniziative, cioè il punto critico, l'aspetto critico di questo mio presentare alcuni tratti della Chiesa è quello di dire come questo tratto di Chiesa risplende nella vita quotidiana delle nostre comunità, delle scelte che facciamo, perché se rimane un discorso a livello di pia esortazione che non interagisce con le scelte, non è lo scopo di una indicazione pastorale. Ecco, allora io ho individuato e vorrei presentare quattro tratti di questo volto di Chiesa. Il primo tratto l'ho intitolato Dimorare nello stupore. Dimorare nello stupore vuol dire che, prendo spunto dall'evento di Pentecoste, la pagina di Atti 2, dove si dice che lo Spirito Santo scende sui discepoli e Maria e le altre donne radunate nel cenacolo, frutto di questa discesa dello Spirito è una missione, un uscire dei discepoli ormai trasformati in apostoli, escono dal cenacolo, vanno in missione, cominciano cioè a predicare, e questo evento riempie di stupore tutta Gerusalemme, perché sentono Pietro parlare, ciascuno lo capisce, lo sentono parlare nella propria lingua, pur essendo da tutte le parti dell'impero, da tutte le parti del Mediterraneo. Quindi ecco, la gente è piena di stupore. Ecco, quindi la risonanza dell'evento di Pentecoste è questo stupore che in alcuni poi degenera in scandalo e disprezzo, e dicono: ah, questi sono ubriachi, ma in molti diventa invece principio di conversione, tanto che si rivolgono a Pietro e gli chiedono: ma fratelli, che cosa dobbiamo fare? Perché l'invito di Pietro è molto provocatorio, no? Mentre rievoca la vicenda di Gesù. Ecco, dunque l'evento di Pentecoste ha come effetto lo stupore che può indurre alla conversione, e lo stupore per questa destinazione universale del discorso di Pietro. Lo stupore è che tutti sono capaci di capirlo, e questo stupore percorre tutti gli Atti degli Apostoli. A un certo punto persino delle persone che non appartengono al popolo giudaico, al popolo di Israele, Cornelio e anche altri ad Antiochia, anche i pagani, come venivano chiamati, vengono chiamati a far parte della comunità, ricevono il dono dello Spirito. Questo suscita un grande stupore, persino una preoccupazione, tanto che c'è il Concilio di Gerusalemme proprio per affrontare questa questione. Cosa facciamo con questo fatto che entrino nella comunità anche dei non circoncisi, cioè persone che non vivono, non praticano, non hanno ricevuto una formazione e neanche un segno di appartenenza al popolo ebraico? Dunque lo stupore è per questa destinazione universale del Vangelo. E questo evento di Pentecoste, che percorre anche le pagine degli Atti e dell'epistolario paolino, non è chiuso nel giorno di Pentecoste, non è chiuso negli anni della Chiesa, della primitiva comunità cristiana, ma è l'evento di cui vive la Chiesa nei secoli. Quindi per questo che io dico dimoriamo nello stupore, perché anche oggi noi siamo chiamati a stupirci, perché il Vangelo parla a tutti i popoli, e tutti i popoli e gente di tutti i popoli aderisce al Vangelo. Quindi noi, lo stupore sembrerebbe la reazione emotiva di fronte all'inaspettato, di fronte a quello che è sorprendente. Quindi una volta che l'inaspettato non è più inaspettato, ma percorre, diventa quotidiano, va bene, lo stupore è finito. E invece mi pare che lo Spirito Santo ci rende così freschi, così pronti a cogliere la meraviglia della sua grazia, che noi dimoriamo nello stupore, continuiamo ad essere pieni di stupore e quindi anche di gioia, di esultanza, di desiderio di benedire il Signore. E questo perché constatiamo che tutti i popoli sono chiamati a condividere con noi la speranza suscitata in noi dalla Pasqua di Gesù. E quindi il Sinodo Chiesa dalle Genti ha voluto essere un lavoro intenso, molto partecipato da molti nella comunità cristiana della nostra diocesi, che si è concluso con questo documento, con queste linee, con questo desiderio di avviare un percorso che però nasce da quello stupore. Ci sono tra noi cristiani che vengono da tutte le parti del mondo, perciò noi non possiamo dire sono stranieri, no? Nella Chiesa non esistono gli stranieri, perché tutti sono concittadini dei santi e familiari di Dio. Il battesimo ci rende parte dell'unico corpo di Cristo. Quindi dopo noi non ci interessiamo in questo momento della problematica sociale e politica delle migrazioni. Alcuni hanno inteso il sinodo di Chiesa dalle Genti come se fosse un sinodo sulle migrazioni, come se i cristiani di Milano volessero trattare il tema delle migrazioni. I cristiani di Milano vogliono trattare quel tema lì, ma il sinodo riguardava un'altra cosa. Cioè riguardava e riguarda e ci impegna a dire come sarà la nostra comunità cristiana se tutti i cristiani devono trovarsi a casa loro in questa chiesa, pur essendo cristiani che non sono tutti nati a Varese e dintorni, ma cristiani alcuni nati a Varese e dintorni e altri nati in qualunque continente del pianeta, no? Quindi, però loro sono battezzati, sono cristiani, sono gente che desidera ascoltare la parola di Dio, desidera partecipare all'Eucaristia, alla vita della comunità. Ecco, il sinodo riguardava questo: come può essere una comunità che diventa il luogo dove tutti si sentono a casa loro, tutti i battezzati. E quindi noi non siamo qui a parlare in questo momento del dialogo con l'Islam o con le altre religioni. Alcuni fraintendimenti mi sono sembrati un po' pregiudiziali, no? Come, ecco, noi non parliamo di questo, adesso parliamo della Chiesa, cioè vuol dire le nostre comunità cristiane, i battezzati che abitano nel nostro paese. Questo è il tema del sinodo. E l'atteggiamento, prima che essere cosa dobbiamo fare, prima che essere qual è la dottrina che dobbiamo applicare, prima che qual è la procedura, no? Tutto questo che talvolta ci affatica e che pure deve essere affrontato, prima di tutto questo a me sembra che dovrebbe esserci, c'è l'esperienza della grazia, è l'opera di Dio che convoca le genti e le conduce sul Monte Santo di Dio, perché siano un cuor solo e un'anima sola nella festa che il Padre ha preparato per tutti i suoi figli. No, quindi lo stupore viene prima del dovere, prima della dottrina da imparare, prima delle problematiche da risolvere. E quindi questo animo stupito, questa capacità di sorprendersi dell'opera di Dio, mi pare che riveste poi anche gli adempimenti, anche le procedure, anche le problematiche, di un tono di fiducia, di un atteggiamento di speranza, perché non siamo gente che deve cercare qualche aggiustamento, ma siamo gente che deve vivere dello spirito che ha ricevuto, quindi di quella gioia, di quella intraprendenza, di quella vivacità, di quel desiderio di cantare, di danzare, di dare lode a Dio, perché tutti i popoli della terra vogliono essere dentro la Santa Chiesa di Dio. Ecco, questo è dunque dimorare nello stupore. E quindi io invito, ecco, a domandarci se il modo con cui la nostra comunità cristiana è percepita nel nostro paese, nella nostra città, è quella di gente stupefatta delle opere di Dio, oppure se altri tratti prevalgono su questo, altri tratti magari più problematici, più preoccupati, più pieni di inquietudini. E noi non è che diciamo le cose vanno via facili, però la prima cosa che ci caratterizza come cristiani è di renderci conto dell'opera di Dio. E quindi ecco, questo è il primo tratto della Chiesa. E noi, mi pare, ecco, che la Chiesa ci educa a questo stupore anche con la proposta di preghiera che fa. La Chiesa invita i credenti ad alzarsi al mattino e a pregare, e la preghiera liturgica si chiama le lodi, cioè cantare le lodi del Signore. E quindi i salmi, i cantici che fanno parte di questa proposta di preghiera, che sono le lodi, ecco, dicono: benediciamo il Signore per le sue opere, per il sole che sorge, per l'acqua che scende dal cielo e feconda la terra, per i popoli che si radunano, insomma, benediciamo il Signore, diamo lode a Dio. No, questa è una cosa che mi impressiona qualche volta, diciamo, ma qualche volta incontrando dei cristiani che sono magari tanto preoccupati o tanto critici o tanto inquieti, io mi chiedo: ma questi stamattina hanno detto le lodi, anche i preti, anche i preti sono tenuti poi a celebrare la liturgia delle ore, quindi io mi immagino che ogni prete, prima di cominciare la giornata o comunque nelle prime ore del mattino, celebri le lodi con la sua gente o anche da solo. E quindi vuol dire che la Chiesa ci educa a cominciare la giornata con questa preghiera di lode. E mi pare che la lode comporta appunto la gioia, l'essere contenti del nostro Dio e della vita che abbiamo davanti da vivere in quella giornata. Poi dopo la giornata è complicata, ecco, però il tono talvolta lamentoso, talvolta un po' grigio che si respira nelle nostre comunità forse contraddice al fatto che ci siamo svegliati al mattino e abbiamo detto: benediciamo il Signore perché è grande il suo nome, perché ha fatto tutte le meraviglie della terra. Ecco, quindi la preghiera liturgica ci educa. E i vesperi alla sera contengono sempre quella parola che dice: l'anima mia magnifica il Signore, il cantico di Maria. E quindi ecco, tra il mattino e la sera, questi due momenti di preghiera danno un tono che mi sembra traduca bene questo stupore di cui vivono i credenti. Perciò ecco, io dico, questo tratto di Chiesa è un tratto che ci fa pensare, forse anche ci invita a correggerci da un certo arrenderci al malumore o alle preoccupazioni, e nello stesso tempo forse abbiamo bisogno di farlo diventare preghiera. La preghiera ci aiuta a coltivare questo atteggiamento e nello stesso tempo la preghiera ci corregge quando ci lasciamo andare ad altri atteggiamenti. Perciò io propongo che sia anche preghiera la riflessione su questo punto come sugli altri punti. E in particolare mi sembra che i misteri gaudiosi, quindi misteri che invitano, che ci aiutano a vedere come Maria ha vissuto l'inizio della storia di Gesù nella carne, sono pieni di stupore. Maria si è stupita per l'annunciazione, quando l'angelo Gabriele le ha rivolto questo saluto stupefacente. Maria si è stupita di quello che dicevano i pastori, Maria si è stupita di quello che Simeone al Tempio di Gerusalemme ha detto, esaltando la bontà del Signore che si è rivelato come salvezza di tutte le genti e gloria di Israele. Maria si è stupita della risposta che Gesù dodicenne le ha dato al Tempio di Gerusalemme. Quindi ecco, chiediamo a Maria, preghiamo Maria perché ci aiuti a stupirci delle opere di Dio. Questo è il primo tratto che voglio mettere in evidenza. Il secondo tratto l'ho intitolato a proprio agio nella storia, cioè l'atteggiamento di chi vive la storia. La storia vuol dire la vita quotidiana, i condizionamenti del tempo, dello spazio, delle vicende che capitano, dei rapporti. Ecco, la storia, quello che scriviamo ogni giorno. Ecco, e mi pare che noi abitiamo nella storia perché siamo quelli che guardano a Gesù come verbo incarnato, cioè la salvezza di Dio è arrivata a noi attraverso l'incarnazione del Figlio di Dio. Come per dire che il verbo di Dio si è trovato a suo agio nella storia dell'umanità, si è fatto uomo, ha preso su di sé l'umanità, la natura umana, con anche le sue fragilità, con anche l'esporsi alla violenza, però anche con il godere, la bellezza dell'amicizia, della vita quotidiana nei suoi 30 anni a Nazaret, questo tempo di cui sappiamo così poco, però mi sembra che possiamo immaginare che era un uomo di Nazaret che andava a lavorare nella bottega del papà, che aveva rapporti con i suoi compaesani, rapporti così normali che quando poi si è messo a predicare quelli di Nazaret sono rimasti sconcertati, dice: ma da dove gli viene questa sapienza? Ecco, Gesù si è trovato a suo agio nella vita umana e anche dopo nel ministero, negli anni della sua missione pubblica, anche lì si vede, leggendo i Vangeli, che si trova a suo agio, certo, anche reagendo alle cose sbagliate, però anche andando a pranzo dagli amici, anche coltivando rapporti con le folle, con i discepoli, affrontando le difficoltà della tempesta e i momenti di esultanza nel vedere la recezione del suo messaggio. Cioè lui ha vissuto la storia umana così, come un luogo adatto per essere il Figlio di Dio. E perciò ha quasi abituato lo Spirito Santo ad abitare tra gli uomini e a far sì che la storia degli uomini diventasse la storia dei figli e delle figlie di Dio. Quindi questo è interessante, che il cristianesimo è la religione dell'incarnazione del Verbo di Dio. E quindi i cristiani non hanno come ideale quello di dire: usciamo dalla storia, creiamoci una nostra società alternativa. Noi siamo dentro, per essere anche l'alternativa, però dentro, nel vissuto. Il nostro ideale non è come quello di alcuni filosofi greci, per esempio, di dire: ecco, la vita umana è imprigionata nella storia e la salvezza è quella di uscire da questa prigione. La verità dell'uomo è la sua parte spirituale, la parte materiale è una cosa brutta, una cosa che l'appesantisce. No, il cristianesimo ritiene che l'uomo e la donna siano uomini e donne, con l'anima, il corpo, tutte le componenti che noi possiamo distinguere, però ecco, non siamo gente che scappa via dalla storia e dalle sue concretezze. Dunque, a proprio agio nella storia perché seguiamo Gesù, il Verbo incarnato nella storia. E a me sembra che adesso, al di là di questa argomentazione un po' teologica, però ecco, mi pare che questo di essere a proprio agio nella storia è proprio anche un tratto caratteristico del cristianesimo delle nostre terre. Ecco, io lo dico con una certa fierezza di essere figlio di questa terra. voglio dire, della diocesi di Milano, del cristianesimo ambrosiano, anche di questa terra che sta intorno a Varese, no? Perché io, quello che la mia esperienza del cristianesimo fin da ragazzo, fin da quando ho cominciato a capire qualcosa, è che il cristianesimo è a proprio agio nella storia. A proprio agio vuol dire non che gli va bene tutto, però che di fronte ai problemi dice: beh, affrontiamoli, e di fronte alle difficoltà dice: beh, diamoci una mano. Cioè gente che vive l'operosità costruttiva. Ecco, mi pare che questa è una caratteristica proprio nostra, della nostra, dei nostri nonni. È meraviglioso quello che hanno fatto i nostri nonni, i nostri padri, no? Quando qui c'era tutto da ricostruire dopo la guerra, tanto per dire, si sono messi, no? E così, sia nella società civile, sia nell'attività produttiva, ma anche nella comunità cristiana, no? Hanno detto: beh, qui c'è un quartiere che nasce, bene, facciamo la chiesa. Qui c'è della gente, dei ragazzi che non sanno dove andare, bene, facciamo gli oratori. Costa e ci vuole, beh, facciamoli, li abbiamo fatti. È una cosa straordinaria quello che si è fatto in questo territorio nel secolo scorso, affrontando, cioè dicendo: beh, abbiamo delle situazioni, guardiamoci in faccia, mettiamo mano all'impresa di rendere possibile qui praticare una vita cristiana, un luogo di incontro, luoghi di formazione, scuole, forme di assistenza per i poveri, forme di assistenza per i malati, così, forme di apertura alla missione. Ecco, è così, questo è veramente qualcosa di cui credo dobbiamo essere fieri, e dobbiamo immaginare che questa storia continuerà attraverso di noi. Quindi noi non siamo di quelli che dicono: una volta era facile fare il cristiano. No, era difficile, erano difficoltà magari diverse, però hanno fatto fatica, non c'era neanche il lavoro, non c'era neanche abbastanza da mangiare, era una situazione di piuttosto stentata, e l'hanno messa in piedi. E così la Chiesa, no, è stata una promotrice di umanità. Ecco, perciò io dico: il cristianesimo, in particolare il cristianesimo ambrosiano, vive di questo abitare la storia, facendosene carico con umiltà, con fierezza, con la consapevolezza di avere i talenti da trafficare, di non essere gente che aspetta che le soluzioni vengano da altrove, e così via. Ecco, quindi questo è il secondo tratto che mi preme sottolineare, per dire di avere quella capacità costruttiva che hanno avuto i nostri padri e che anche noi abbiamo, perché di fatto di bene nella nostra terra se ne fa una quantità incalcolabile. Io rimango sempre ammirato ogni volta che visito una comunità di quante cose belle, di quante iniziative, di quante idee geniali sono diventate storia proprio in ogni singolo territorio. E anche qui dico, forse meditando i misteri della luce del Santo Rosario, quindi quella storia, quei misteri che contemplano alcuni momenti fondamentali del ministero di Gesù, della missione pubblica di Gesù, ecco, chiediamo a Maria di imparare come Gesù si è trovato a suo agio alle nozze di Cana, o nella predicazione del Vangelo, o sul momento dell'incontro con Dio al Monte della Trasfigurazione, eccetera. Ecco, i misteri della luce come un aiuto, una supplica a Maria perché ci aiuti a capire come si può vivere la vicenda quotidiana, l'incontro anche con i problemi, come un modo per essere figli di Dio, per vivere da figli di Dio. Il terzo tratto che mi sembra doveroso mettere in evidenza l'ho intitolato Il forte grido, che sapete è il modo con cui alcuni evangeli descrivono la morte di Gesù: dando un forte grido emise lo spirito. Ecco, il forte grido lo intendo almeno per quanto riguarda Gesù, ecco, assumo questa immagine per dire che Gesù certo è entrato nella storia, certo si è trovato a suo agio nella vita degli uomini e delle donne del suo tempo, e ha affrontato con diciamo, sicurezza, le sfide che gli venivano, che incontrava. Però il fatto che sia stato a proprio agio nella storia non vuol dire che si è adeguato alla storia, che ha accettato tutto. Ecco, io il forte grido lo assumo come un simbolo della protesta di Gesù contro il male, del modo con cui lui ha reagito a quei momenti in cui si è incontrato col male, quindi ha gridato contro il demonio dicendogli lascia quest'uomo, ha gridato contro quella forza dunque che opprime, che impedisce la libertà della persona, ha gridato contro quelle forme di religiosità che sono diventate un commercio, questi mercanti nel tempio, ha gridato contro quelle forme di quell'interpretazione della legge di Dio come legge che opprime l'uomo, no? Il sabato deve essere per l'uomo, non l'uomo per il sabato, ha gridato, ecco, cioè ha protestato, ha assunto quei toni che si trovano nei profeti. Questo è Gesù, e a me sembra che anche noi, anche le comunità cristiane, anche i cristiani devono avere il coraggio del forte grido, cioè di denunciare il male. Certo, per denunciare il male bisogna anzitutto che noi ce ne distacchiamo, cioè la missione profetica, la protesta contro quello che è ingiusto presuppone che uno abbia fatto un percorso per essere giusto, perché sarebbe inaccettabile, no? Uno che protesta contro il male che fanno gli altri e lui si autorizza a fare il male. Quindi abbiamo un dovere di coerenza in tutti i campi della giustizia. Ecco, questo senz'altro, anche la Chiesa deve compiere un percorso di purificazione, di povertà, di libertà dai compromessi e dalle ambiguità che talvolta invece ci sembrano convenienti e quindi vengono tollerate. Però questo vuol dire che deve andare insieme anche con una parola che sia profetica, che metta in evidenza quello che è sbagliato. E non si possa accettare tutto, quello che succede può essere bene e male, quindi il cristiano ha dei criteri per giudicare certe forme di lavoro, certe forme di educazione, certi modi di usare i soldi, di gestire la finanza, insomma tutte le cose che sono nel mondo sono ambigue. Alcune servono al bene, altre servono invece all'egoismo, all'oppressione dei più deboli, eccetera, eccetera. Quindi i cristiani hanno un grido da pronunciare. E è bene che non sia di per sé il singolo, che può sembrare una persona un po' strana che si mette a gridare, ma che le comunità abbiano anche delle modalità con cui intervengono nel giudicare quello che succede, dicono una parola sia a livello locale sia a livello più globale. Perché noi abbiamo una condizione di vita normale, media, diciamo, diffusa nei nostri paesi, che è una vita di un livello che forse è problematico se confrontato con il livello di vita di altri paesi. E perciò non possiamo non domandarci: ma perché i poveri sono poveri? Perché i paesi che hanno le risorse più generose da parte di madre natura ospitano persone che scappano di là perché hanno fame, perché muoiono delle malattie più banali? Perché questa diseguaglianza, questa inequità, come la chiama il Papa? Questa è una domanda che ci dovrebbe inquietare. Non è tanto facile di metterla da parte, neanche è facile trovare le risposte, però l'idea che noi dobbiamo protestare contro l'ingiustizia mi pare che ci impegni a entrare anche più precisamente in alcuni meccanismi, a mettere sotto discernimento il nostro livello di vita, il nostro modo di spendere, di sprecare anche e di vivere in quell'agio che è dovuto al fatto che paghiamo poco quello che portiamo via dagli altri paesi. Non lo dico io personalmente, però il sistema è fatto in modo tale che i ricchi diventano più ricchi, che i paesi diciamo del benessere diventano, hanno sempre maggiori esigenze, e i paesi invece della povertà diventano sempre più poveri. Questa è una cosa che ci dovrebbe inquietare. Ecco, quindi il forte grido è il grido di protesta che la Chiesa, che i cristiani, che le comunità cristiane devono avere la determinazione di esprimere. E qui ecco, mi pare che la preghiera del Rosario, i mestieri dolorosi, ci possono aiutare a contemplare con Maria il percorso che Gesù ha fatto per portare a compimento la sua missione, passando lui, il giusto, attraverso la condanna ingiusta. E quindi l'atteggiamento che è fatto di mitezza, ma non è fatta di consenso, di arrendevolezza, quindi fino alla protesta ultima di Gesù contro la morte. Ecco, il forte grido dobbiamo imparare da Maria a farlo nostro, a farlo diventare una compassione che diventa anche contestazione dell'ingiustizia. E l'ultimo tratto che voglio mettere in evidenza è quello che si può riprendere con quell'espressione dell'Apocalisse, cui l'angelo dell'Apocalisse invita il veggente dell'Apocalisse a guardare la sposa dell'agnello, a volgere lo sguardo alla città, alla nuova Gerusalemme, al cielo nuovo e alla terra nuova, cioè lo sguardo verso il compimento. Quindi lo sguardo verso dove è orientato il nostro cammino. Noi siamo popolo in cammino, e nella lettera pastorale di quest'anno il titolo è questo, no? Il salmo che abbiamo anche pregato insieme: cresce lungo il vigore il suo cammino. Ma dove va questo cammino? Noi non siamo vagabondi che si muovono sulla faccia della terra perché non sappiamo star fermi o non sappiamo dove andare. Noi siamo un popolo in cammino verso il compimento delle promesse di Dio. Quindi fa parte del tratto di Chiesa che noi dobbiamo mostrare, di cui dobbiamo essere protagonisti, questo andare verso un compimento desiderabile. Noi già adesso siamo figli di Dio, ma quello che saremo non è ancora manifestato, e quindi desideriamo che si manifesti il compimento. Ecco, questa dimensione della meta, della terra promessa verso il quale siamo in cammino, è una dimensione che oggi, per quello che io riesco a capire, è particolarmente censurato, cioè mi pare che l'opinione comune, l'aria che tira, induce a pensare che noi siamo fatti per morire, cioè che quindi noi dobbiamo fare del bene, dobbiamo volerci bene, dobbiamo fare tante cose buone, però l'esito è la morte. Mi pare che la mentalità contemporanea cancella l'idea di una vita eterna, non considera quella roba che era così comune nella sensibilità cristiana e che era così frequente sulla bocca, negli scritti di tanti santi, i quali desideravano il paradiso, volevano con tutte le loro forze arrivare alla visione di Dio. Oggi non so come sia, ecco, nelle comunità cristiane, ma nella sensibilità contemporanea l'idea di desiderare il paradiso mi sembra totalmente cancellata, anzi un po' diventa quasi una stranezza. Ho fatto un incontro con un gruppo di studenti giù a Milano, studenti di credo di terza e quarta superiore, un bel numero di studenti che c'era lì, e io ho intitolato il mio intervento con questo punto di domanda: e se non fossimo tutti condannati a morte, volendo suggerire l'idea che forse non è proprio vero che la morte è l'ultima cosa e che poi, boh, chissà cosa c'è. E invece è che io ho presentato un po' gli argomenti sia della filosofia greca sia della, soprattutto della fede cristiana, no? Che in fondo sulla risurrezione di Gesù costruisce la speranza della vita eterna. Beh, insomma, quello che mi ha un po' impressionato è che nel dibattito che c'è stato dopo che io avevo esposto questo, molti di quelli che sono intervenuti per dire: ma no, ma non è possibile che ci sia la risurrezione, ma non ha nessun senso immaginare una vita eterna, non serve a niente. Ecco, cioè giovani di 17-18 anni che erano contenti di immaginare di essere dei condannati a morte, cioè di dire l'ultima roba è la morte, insomma, ecco, non c'è tanto, quindi godiamoci la vita, quindi cerchiamo di stare meglio che possiamo e poi dopo ciao, è finito tutto. Ecco, questo mi ha colpito, forse perché sono tanto lontani dal momento, o si immaginano tanto lontani dalla morte, che non la prendono troppo sul serio. Però ecco, i cristiani invece no, i cristiani la prendono sul serio, perché la nostra fede è fondata su Gesù risorto, non è fondata su delle regole di comportamento per essere brava gente. Ecco, quindi questo tema del compimento è un tratto irrinunciabile del volto di Chiesa, che è un popolo in cammino, ma in cammino verso una meta desiderabile, non verso l'abisso del nulla, la vita eterna. E la vita eterna talvolta viene un po' così troppo facilmente immaginata come la vita che viene dopo, quindi siccome nessuno ha esperienza di quello che viene dopo, rimane una roba vaga, anche poco concreta e quindi poco desiderabile. E invece la vita eterna non è quella che viene dopo, non è quella specie di giardino di delizie che uno si immagina, in cui viene risarcito dei dolori e delle fatiche della vita terrena. E questa immagine non è quella che noi predichiamo quando diciamo io credo la risurrezione della carne e la vita eterna. La vita eterna i cristiani sanno che è la relazione con Gesù, che è la comunione con il Padre. Quindi la vita eterna non è un luogo, non è un tempo, non è una roba che viene dopo. La vita eterna è la vita di Dio. Questo è piuttosto facile da dire. Però noi vuol dire che da questa certezza noi sappiamo che ora noi siamo nella vita eterna, da quando riceviamo lo Spirito Santo di Dio, cioè la vita di Dio, cioè nel battesimo, noi siamo nella vita eterna, perché siamo in Dio, siamo in Gesù, e l'Eucaristia è appunto quel pane di vita eterna a cui possiamo accostarci così facilmente nelle nostre chiese. E dunque, ecco, quindi vuol dire che chi vive questa comunione con Gesù, credo che senta con una certa coerenza il desiderio di andare oltre i segni sacramentali, di vedere Gesù non solo come un oggetto di fede nella celebrazione eucaristica, ma faccia a faccia, così come Egli è. Ecco, quindi questo è un tratto di Chiesa irrinunciabile. Del resto la liturgia, per chi partecipa alla messa, quasi ogni momento ricorda e invita e fa oggetto di preghiera proprio questo, no? Quando dall'inizio, quando dice perdona i nostri la tua grande misericordia, lì perdona i nostri peccati e guidaci alla vita eterna, donaci la vita eterna. E poi in tutti i momenti della messa ritorna questo, no? E quando diciamo nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Signore Salvatore, no? Quindi chi partecipa alla messa credo che lo trovi piuttosto naturale questo sguardo rivolto al compimento, e tutte le orazioni, forse non tutte, però moltissime orazioni della messa dicono così sostanzialmente: aiutaci a vivere in modo tale da poter partecipare alla gioia del paradiso. Ecco, altre parole, altre espressioni, però molto comuni nella Ecco, quindi io dico, la gente che va a messa viene continuamente aiutata proprio dalle parole che si dicono a orientare lo sguardo verso questo compimento. E quindi questo è un tratto, mi sembra, presente, che deve essere caratteristico della vita della Chiesa. Anche qui la preghiera del Rosario, contemplare i misteri gloriosi, chiedere a Maria di aiutarci a penetrare la bellezza e lo splendore della risurrezione di Gesù e di tutti gli altri misteri gloriosi, può essere un aiuto a questo. Ecco, quindi ho messo insieme delle parole di riflessione, dei riferimenti alla scrittura e alla liturgia e alla prassi, alla vita della Chiesa, con questo invito a pregare il Rosario, le quattro corone del Rosario, come aiuti a vivere questi quattro tratti della Chiesa. E così dunque dimorare nello stupore, trovarsi a proprio agio nella storia, essere profeti capaci del forte grido ed essere in cammino verso la Gerusalemme celeste, sono questi quattro tratti di Chiesa che io ritengo di condividere con voi come punti di convergenza del nostro modo di pensare la Chiesa, e quindi possono diventare anche spunti per la verifica di quello che facciamo. Cioè, la nostra vita ordinaria riflette questo volto di Chiesa, o dobbiamo correggere qualcosa, o dobbiamo rinnovare qualcosa, o inserire qualcosa che non c'è. Ecco, queste sono le domande che vi lascio. Quindi questi sono i quattro punti che desideravo sottolineare, e quindi vi ringrazio della vostra attenzione. E adesso ascoltiamo anche qualche altra voce che mette in evidenza qualche altro aspetto. Grazie molte.
Ringraziamo. Lo ringraziamo e anche raccogliamo davvero questo invito a lasciarci provocare, interrogare da questi tratti di volto di Chiesa. Dare gloria a Dio, amare questa storia, levare il grido profetico, credere la vita eterna. Effettivamente sono passaggi non indifferenti che ci mettono in ricerca e ci portano anche davvero a una conversione. È un lavoro che siamo chiamati a svolgere personalmente e nello stesso tempo anche a condividere insieme come comunità cristiana. Penso soprattutto a quelli che sono alcuni luoghi, come quello del consigliare, che dovrebbero di fatto passare anche attraverso questo interrogarsi e dire, ecco, ma questi tratti come di fatto entrano a far parte dello stile di quella comunità cristiana che noi ogni giorno cerchiamo di vivere e nello stesso tempo come responsabili cerchiamo di promuovere. Ecco, mi sembra questo il forte invito che ci viene rivolto questa sera. E proviamo a proseguire con quelle che sono alcune riflessioni, domande nate proprio qui in questa zona, zona di Varese. Allora inviterei subito il primo intervento, il signor Marco Astuti, per questo intervento.
Sì, sì.
Allora, buonasera, monsignore. Buonasera a tutti anche da parte mia. Bene, chi ha i capelli grigi come i miei sicuramente ricorda che una delle novità che fecero più scalpore durante i lavori del Concilio Vaticano II, per la cronaca siamo fra il 1962 e il 1965, fu l'intuizione chiara e forte dell'importanza che i laici siano corresponsabili nella vita della Chiesa, e soprattutto con la Costituzione Apostolica, Lumen Gentium, che partiva appunto dall'affermazione che tutti i cristiani, sia i presbiteri che i laici, hanno uguale dignità, perché tutti sono incorporati in Cristo e nella Chiesa in forza del battesimo e della confermazione. Come spesso accade però nella Chiesa, l'attenzione su un tema decisamente innovativo come questo si attenuò ben presto. Provvidenzialmente nel 1987 il Sinodo dei Vescovi, che era proprio intitolato Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, ne delineò un positivo approfondimento. A riguardo credo che molti di noi ricordino le parole dell'esortazione Christe Fideles Laici, nella quale i laici venivano riconosciuti con importanti sostantivi, penso che li ricordiamo un po' tutti, sacerdoti, profeti, re. In sintesi ne è scaturito il riconoscimento della figura del laico innanzitutto come soggetto socio-ecclesiale, ma poi anche la chiamata rivolta alla Chiesa perché tutti insieme, laici e presbiteri, partecipino attivamente insieme alla missione e all'edificazione del popolo di Dio, in comunione organica, secondo i diversi ministeri, i diversi carismi. Se però guardiamo alla Chiesa di oggi, ci sembra che l'esercizio di tale corresponsabilità mostri sicuramente alcuni significativi sviluppi, pensiamo ai ministri straordinari dell'Eucaristia, che però appaiono poca cosa rispetto alle aspettative che il Concilio e il Sinodo avevano suscitato. Innanzitutto perché non è così chiaro a tutti che ogni cristiano possiede una specifica vocazione, tant'è vero che ci ritroviamo ancora, dopo oltre 50 anni, a utilizzare il concetto di vocazione sostanzialmente per i misteri ordinati, cioè quelli conferiti mediante il sacramento dell'ordine. Nel concreto, la vocazione dei laici nel servizio della Chiesa non ha portato a definire compiutamente dei ministeri laicali, limitandosi nella maggioranza dei casi ad attribuire ai laici funzioni sussidiarie e per lo più di supplenza ai ministeri ordinati, perché sullo sfondo c'è sempre quel nodo non ancora completamente sciolto intorno all'idea che il laico lavora nel temporale, quasi in contrapposizione ai ministeri ordinati che invece lavorano nello spirituale. Ci sembra invece assolutamente prezioso che i laici possano portare nei loro ministeri proprio la loro specificità laicale in settori importanti della vita delle nostre comunità, quali la pastorale familiare, la pastorale giovanile, l'iniziazione cristiana, l'attenzione e la cura dei malati e non solo. Senza contare poi il contributo che può essere messo a disposizione dalle competenze professionali dei laici stessi. Se dunque si riconosce l'importanza dei ministeri laicali, occorre forse dare loro una forma di riconoscimento, non solo un generico mandato, anche per distinguerli dai servizi che tutti i membri della comunità sono chiamati ad offrire. È importante ricordare che il ministero comporta sempre una rappresentatività, piccola o grande, della Chiesa e d'altro canto implica un impegno da parte dei pastori nei confronti delle persone che sono investite di particolari ministeri. Inoltre, le persone alle quali appunto sono conferiti i ministeri devono aver acquisito una formazione adeguata e l'impegno a rendere conto ai loro pastori. Non va dimenticato infine che se il ministero comporta un impegno consistente va prevista anche una remunerazione, anche però in funzione della condizione economica della persona prescelta, ad esempio pensionato oppure no. Bene, e dunque, ci piacerebbe conoscere il pensiero del nostro arcivescovo in generale su quelli che forse impropriamente abbiamo chiamato ministeri laicali, ma soprattutto chiediamo a lui a che punto siamo oggi e in prospettiva nella vita della nostra diocesi. Grazie.
Grazie. Grazie molte di questa considerazione che mi pare porta alla nostra attenzione un aspetto assolutamente irrinunciabile, cioè della comunione di tutto il popolo di Dio e della corresponsabilità di tutti per il bene della Chiesa e la sua missione. Quindi la corresponsabilità dei laici è un elemento che ha avuto la sua, diciamo, sua esposizione, sua fondazione anche nella riflessione conciliare e ha avuto un suo sviluppo, magari appunto insoddisfacente e ancora forse un po' confuso, ecco, quanto a ruoli e a condizioni nei decenni successivi. Per dire qual è il mio parere, devo dire che ci sono diversi aspetti, ecco, della domanda o comunque della tematica su quale non è che io riesca a esprimermi, non sono pronto a dire di tutto, ecco. Quindi ecco, la prima cosa che voglio dire è che la corresponsabilità fa parte di quella comune vocazione a essere chiesa, a essere figli di Dio, e quindi è che è dovere di tutti questo reciproco riconoscimento. Quindi anche i preti devono essere consapevoli di questo fatto, che la responsabilità di essere coloro che hanno il ministero della sintesi, che sono a servizio della comunione, della comunità, non è una qualcosa che si può esercitare da soli. E in questo senso il consiglio pastorale, della comunità pastorale, della parrocchia, è il luogo di maggior esercizio di questa corresponsabilità. E quindi io vorrei proprio invitare voi, penso in gran parte siete membri di questo consiglio pastorale nelle vostre comunità, è lì il luogo più, diciamo, importante per l'esercizio, è il luogo dove si decidono le linee, la traduzione sul territorio delle linee pastorali della Chiesa. E quindi questo tema del partecipare al consiglio pastorale non come una sorta di penitenza quaresimale, dice è una sera ancora, dobbiamo uscire, ecco, ma come un esercizio di questa corresponsabilità è molto, e questo lo dico anche perché a ottobre dobbiamo rinnovare i consigli pastorali, e il cammino verso ottobre deve essere per motivare altri, se voi dovete lasciare perché avete altri impegni oppure avete già fatto due mandati, dovete trovare chi vi sostituisce, non nel senso di dire vieni tu al mio posto, ma nel senso di creare un desiderio di diciamo di partecipazione, di corresponsabilità. Ecco, questa è la prima cosa che voglio dire, cioè che questa verità deve tradursi in un reciproco riconoscimento, reciproco nel senso di preti che hanno poi la responsabilità diciamo della sintesi, e laici che hanno la responsabilità del consigliare, anche intendendosi su che cos'è il consigliare, perché se il consigliare è semplicemente, ma diciamo la nostra, tanto magari non sappiamo neanche bene di che cosa si parla, si dice ma lei è il parroco, ci pensi lei, cosa chiede a noi, se è così tanto vale fare un consiglio pastorale. È chiaro che bisogna creare le condizioni perché il consigliare sia veramente il maturare insieme una decisione, non uno scambio di pareri che è così improvvisato che appunto alla fine serve poco per capire cosa si deve fare. D'altra parte ci deve essere da parte dei preti quella autodisciplina di chi dice non è che perché io sono il parroco allora ho già deciso prima di ascoltare il consiglio pastorale, no? E quindi ecco, tutti i difetti possibili del consigli e del consigliare li abbiamo ben presenti, però io vorrei esortare a questo senso di responsabilità rinnovato adesso appunto anche in preparazione del rinnovo dei consigli. Poi c'è la seconda cosa che voglio dire, ed è lo specifico riconoscimento. Ecco, questo nella Chiesa oggi i ministeri istituiti, come si usa dire in termine tecnico, sono soltanto quelli del lettore e quello dell'accolito, cioè di chi degli aiuti per la distribuzione dell'Eucaristia. Ecco, questi ministeri praticamente da noi vengono riservati a quelli che fanno il prete, quindi sono diciamo dei momenti della formazione seminaristica, e quindi non sono veramente ministeri laicali. Forse in qualche chiesa italiana, quella di Bologna per esempio, a suo tempo erano stati molto più sistematicamente introdotti. Però ecco, questo è invece risultata un'operazione non propriamente significativa nella nostra comunità, nella nostra diocesi. E poi, quindi questi ministeri istituiti, non credo neanche che li possa istituire un vescovo, cioè deve essere la Chiesa Cattolica che decide questo. Però, ecco, invece di questi ministeri istituiti, mi pare nelle nostre comunità è molto più frequente quello dell'incarico, del mandato per un incarico. E questo io devo dire che è un popolo numeroso, e quindi ci sono molte persone che prestano servizio con incarico qualificato in tutti i settori, dalla catechesi alla liturgia, alla carità, alla missione. Ecco, quindi ecco, ora questo ci si può domandare se, come dice lei, l'incarico è troppo debole per qualificare una corresponsabilità, e questo potrebbe anche essere che merita una evidenza maggiore e un riconoscimento più pubblico, più significativo. Ecco, questo non lo so, ecco, però io devo dire che di fatto viene molto esercitato questa forma di corresponsabilità, che è un incarico specifico per un compito specifico, con molta generosità. Ecco, e quindi ecco, questa è la seconda cosa che voglio dire. La terza cosa è quella sulla retribuzione di chi presta un ministero che lo impegna in modo significativo come tempo e lo sottrae quindi eventualmente a un altro lavoro, perché se a tempo pieno fa il direttore dell'oratorio piuttosto che il direttore della Caritas, piuttosto che, ecco, deve giustamente a tempo pieno uno se deve vivere. Ecco, ora questo tema dell'assunzione, quindi del riconoscimento economico, è un tema molto delicato, prima di tutto perché le comunità, bisogna vedere se hanno le risorse per farlo, e per farlo con una regola, ecco, secondo la legge, non così quella mancia in nero che si compensa, però insomma che è illegale, no? Quindi noi, se vogliamo essere nella giustizia, dobbiamo fare. E quindi ecco, le esperienze di altre chiese che hanno dato molta importanza agli operatori pastorali stipendiati ha creato, per come capisco io, soprattutto in Svizzera e in Germania, più problemi di quanti ne abbia risolti. Quindi non sembra una strada almeno generalizzabile. Certo, dopo i singoli incarichi bisogna vedere quanto assorbono e quindi come si possono gestire con ragionevolezza e con rispetto della normativa. Ecco, però io immagino che la Chiesa sia fatta da gente che lo fa perché ama la Chiesa, quindi che il volontariato, che dal punto di vista almeno della, ecco, sia lo stile più ordinario con cui la Chiesa vive e con cui chi si presta offre il suo servizio alla Chiesa. Quindi questa è la terza cosa che volevo dire. E la quarta cosa che voglio dire è che certamente è importante che i laici abbiano responsabilità nella Chiesa, e mi pare che il luogo di esercizio più qualificato rimane il consiglio pastorale, cioè là dove si dovrebbero prendere le decisioni qualificanti del cammino. Ecco, non è l'operatività quotidiana, ma è la linea che, ecco. Però i laici devono soprattutto essere gente che è testimone, che fa presente la Chiesa là dove lavora, là dove vive, là dove fa la vita quotidiana, no? Quindi con una certa cautela dobbiamo chiedere ai laici di essere operatori pastorali, c'è bisogno, quindi bisogna farlo. Ma forse in questo tempo quello che è più problematico è come la Chiesa non riesca a incidere nella società, non quanti servizi manchino dentro la comunità cristiana, ma quanta parola di Dio manchi nei luoghi dove si lavora, dove si curano i malati, dove si va a scuola. Ecco, quindi bisogna avere degli operatori pastorali che siano preparati, che abbiano un incarico, forse anche un ministero riconosciuto, se si trova il modo di istituirlo in un modo, come lei chiede, un pochino più riconosciuto e diciamo significativo per la comunità. però ecco, bisogna nello stesso tempo pensare che il laico è soprattutto un laico, quindi vuol dire porta nella Chiesa la vita vissuta e quindi porta nel consiglio pastorale quell'attenzione alla missione che nel consiglio pastorale, per dire, ma anche nel gruppo d'ascolto, anche nel far catechismo, anche nel fare il volontario della Caritas, no? Quindi quella vita che lui vive, perché il prete non può vivere tutte le condizioni umane, mentre invece i laici portano dentro questo. Ecco, questo adesso forse mi sono un po' diffuso, il tema è molto ampio, no? Ha tanti aspetti e evidentemente c'è bisogno anche di un laicato, come ha fatto lei, che lo dica, che si faccia avanti, che si qualifichi per esercitare questa responsabilità. E io effettivamente mi sto pensando a quale forma di formazione dei laici è possibile raccomandare perché cresca questa capacità di contribuire da corresponsabili e non solo da collaboratori alla vita della Chiesa. Don Ivano è stato chiamato da me ad essere il vicario per la formazione permanente del clero, quindi per questo settore, però spesso parliamo appunto di come questo incarico, va bene, adesso lui comincia da pochi mesi che esercita questo, però come in questo incarico possa essere anche compresa non solo il clero ma anche la formazione permanente del popolo cristiano, che dopo ciascuno, però questo per adesso è soltanto un'ipotesi di lavoro che dovremo cercare, proprio perché come diceva lei la formazione è essenziale per poter assumere una responsabilità. Ecco, questo qualche riflessione da mettere in comune più che una risposta.
Un secondo intervento, quello del signor Filadelfo Aldo Ferri.
Partecipare ai consigli pastorali è una scelta impegnativa, un'assunzione di responsabilità che richiede una fedeltà che non riesce sempre facile. È già difficile far convivere famiglia e lavoro. Se poi ci si mette anche la parrocchia, il decanato e la diocesi, i figli hanno molto più facile gioco nello zittirti, perché tanto tu sei quello che non c'è mai e se ci sei spesso pensi o ti occupi di altro. Noi rimproveriamo loro perché stanno sempre connessi, ma anche loro hanno qualche argomento per lamentare il nostro essere parti di mondi e realtà che sono altri rispetto alle loro possibilità di comprensione. Eppure, da diversi presupposti e con diverse visioni, facciamo valere un comune desiderio di stare assieme. L'uno rimprovera l'altro se non c'è, oppure se il suo esserci, il suo stare con, non è conforme all'attese. C'è richiesta e voglia di legami forti, caldi, stringenti come un abbraccio. C'è un desiderio di convivialità che non sempre trova appagamento intorno ai nostri tavoli, in famiglia come in parrocchia. Torno ai nostri consigli pastorali e mi chiedo: quanti, vedendoci ed ascoltandoci, potrebbero dire che bello questo stile, questo modo che hanno di parlare tra loro e di rivolgersi l'un l'altro? Passione per la vita, parole sincere, relazioni autentiche. Non sono i loro discorsi che ci affascinano, ma l'aria che si respira, il calore che emana. Senza uno stile di fraternità, di vicinanza, di cura delle relazioni, la comunità cristiana non attrae. Se non cura le relazioni, la comunità rischia di assomigliare ad un'azienda, dove contano i risultati, l'efficienza, i bilanci, piuttosto che una famiglia dove invece sono al primo posto le persone, gli affetti e le relazioni. Un'autentica e sana pastorale non vive e non si sviluppa se non dentro un tessuto di relazioni autentiche. Nel documento finale del Sinodo dei Vescovi sui giovani, la fede ed il discernimento vocazionale leggo: non basta dunque avere delle strutture se in esse non si sviluppano relazioni autentiche. È la qualità di tale relazione, infatti, che evangelizza. Ora le chiedo se non ritenga necessario uno sforzo creativo e di immaginazione per innervare nelle nostre classi istituzionali una ritualità del cuore, che ci aiuti a progredire sulla via dell'amicizia e a riscoprire con nuovo slancio la bellezza dello stare insieme con il Signore Gesù e tra di noi. Concludo. Vogliamo bene ai nostri sacerdoti, ne abbiamo considerazione e stima. Sappiamo quanto lei li abbia a cuore e se ne prenda cura. Li vediamo oberati da incombenze burocratiche crescenti che sottraggono loro tempo prezioso alle relazioni, un tempo, si diceva, alla cura d'anime. Ogni comunità dovrebbe avere un ufficio di segreteria, investendo risorse se necessario. Non sempre possiamo pretendere di avere competenze e professionalità a costo zero. Anche a sostegno dell'attività dei decani, sarebbe opportuno istituire segreterie tecnico-operative, costituite dai laici, segretari delle comunità pastorali, per stabilire l'ordine del giorno dei consigli decanali, per curarne le modalità operative, per l'attività delle commissioni e per favorire una maggiore apertura al territorio, in modo da risvegliare quella passione civile che oggi risulta piuttosto assopita nelle nostre comunità. E perché infine non pensare anche ad un decano dei consiglieri laici che possa sedere accanto ai decani quando si riuniscono intorno a loro e al nostro vicario episcopale. Grazie.
Bene, grazie. Beh, io sono incoraggio, ecco, questa slancio creativo per rendere più evidente la fraternità che anima la comunità cristiana. Naturalmente capisco anche che noi siamo poveretti, ecco, siamo peccatori, quindi mi pare che l'intenzione di volersi bene, di aiutarsi, di comprendersi, di scusarsi c'è. Ecco, dopo il fatto di uno dire che sono scontento del rapporto che ho col mio parroco, col mio papà o col mio figlio, penso che faccia parte di quella precarietà delle cose. Quindi questo incrementare la qualità relazionale è certamente un desiderio che abbiamo tutti, credo, quindi non solo tu, ma anche tutti noi, insomma. Quindi non dobbiamo essere troppo severi nel giudicare le nostre comunità, perché sono fatti da uomini e donne con tanti difetti e tante buone intenzioni, e quindi forse dobbiamo piuttosto imparare quello stupore per il bene che si fa, che appunto genera quella idea della gioia di stare insieme. Io credo che sia molto importante sottolineare che la qualità delle relazioni è una grazia da ricevere prima che una disciplina da praticare, no? E quindi credo che il principio secondo il quale l'Eucaristia è la fonte della vita cristiana dovrebbe farci pensare sul nostro modo di andare a messa, di partecipare alla messa, per domandarci se di lì vengono le nostre relazioni. E non sono semplicemente relazioni del fatto che ci troviamo ad abitare lì e quindi cerchiamo di partecipare alla vita di quella comunità lì, cercando di farci meno male possibile. Ecco, in realtà è il Signore che ci fa un cuor solo, un'anima sola. Questo principio teologico delle relazioni mi pare che sia determinante, e di fatto è, cioè noi lo riceviamo per grazia. Questo vale anche per le relazioni familiari, poiché i figli adolescenti si lamentino dei papà e i papà si lamentino dei figli, forse fa parte dal tempi da quando è stata fondata l'umanità, ecco. Quindi non dobbiamo immaginare che ci sia una qualche attenzione che renda così tutto facile, tutto bello, tutto, però il cammino deve essere determinato su questo. Ecco, quanto poi alle segreterie, al sollievo da dare ai preti per gli aspetti gestionali, amministrativi, questo io sono del tutto d'accordo. Bisogna trovare la strada, bisogna trovare le persone. È chiaro che l'idea di assumere delle persone o di ricompensare in modo legittimo e corretto chi presta certi servizi è un'idea che si può considerare, Il limite di quest'idea è che ancora di più credo la Chiesa diventerebbe un'azienda se tutte le persone che collaborano, molte persone per collaborare, giustamente, visto che lavorano, devono essere pagate. Quindi noi ci troviamo nella sfida che dobbiamo affrontare, che dobbiamo avere un sollievo perché il parroco non sia troppo sottratto alle relazioni a motivo dei compiti istituzionali. D'altra parte dobbiamo essere una comunità, ecco, che è una famiglia, no? Che non è per forza di cose un insieme di dipendenti che tengono in piedi la comunità, per cui ecco, la delicatezza di questa cosa è appunto che è giusto ricompensare chi lavora se lo fa come lavoro professionale. D'altra parte la comunità ha limiti di risorse e anche uno stile diverso dal dire siccome c'è bisogno di un segretario lo assumiamo. Qualche volta è necessario, lo si deve fare, ecco, però non è proprio una cosa che va via così semplice. Anche sulla segreteria decanale, no? Abbiamo fatto la proposta di avere il segretario decanale, però bisogna trovare le persone adatte, bisogna vedere il decanato per sé dal punto di vista giuridico non esiste, quindi non ha una cassa, ecco, per dire, no? Quindi non si può avere un dipendente del decanato, perché il decanato come ente è una cosa ecclesiastica molto importante, dal punto di vista civile non c'è, quindi non è che si può dire abbiamo un dipendente e che non è dipendente da nessuno, ecco, quindi la questione è piuttosto complessa, ecco, e certamente il servizio che la Curia vuole offrire è proprio quello di semplificare un po' le procedure, almeno di registrazione, di manutenzione, ma non è una cosa così semplice e non è una cosa che si può fare contemporaneamente in tutte e mille le parrocchie della diocesi, quindi adesso con la visita pastorale questo tratto viene affrontato almeno in parte, e quindi spero che abbia anche questo esito di sollevare i parroci da questa incombenza.
Bene, siamo giunti al termine, ringraziamo l'arcivescovo per la sua presenza, per le sue indicazioni. Di solito è lui che dà le penitenze, questa volta la do io. Ecco, con i vostri consigli pastorali è questo foglio con le indicazioni che il nostro arcivescovo ci ha dato siano oggetto di riflessione, non tanto per lamentarsi, come diceva Sua Eccellenza, ma per vedere quali sono le cose belle che il vescovo ci ha detto e che quali sono le cose belle che noi già riusciamo a fare e che possiamo fare meglio. Quindi i prossimi in consigli pastorali, verificare queste indicazioni e trovare il bello che già c'è. Avremo modo di ascoltare, di camminare ancora con l'arcivescovo e per il nostro cammino di fede personale e comunitaria martedì 9 aprile, quando faremo la Via Crucis zonale, e la faremo a Gallarate con l'inizio alle ore 20:45. Con i decani mi troverò l'altra settimana e poi daremo le indicazioni concrete anche per la partecipazione, ma anche questo lo vediamo come un cammino di comunione col Vescovo, con la Chiesa e di formazione del nostro essere discepoli del Signore.
Concludiamo. Bene, invochiamo allora la benedizione del Signore per noi, per le nostre comunità, per le nostre famiglie, per tutti coloro che ci stanno a cuore. Preghiamo. Effondi, Signore, la tua benedizione su tutti noi che siamo qui riuniti, su quell'amore per la Chiesa che ci ha convinti ad assumere le nostre responsabilità. Effondi, Signore, la tua benedizione sulle cose che speriamo e su quelle che ci inquietano. Effondi, Signore, la tua benedizione su di noi, sulle nostre famiglie e su tutte le persone che ci sono care. Effondi, Signore, la tua benedizione sul cammino di questa santa Chiesa che ti vuole lodare, onorare e vuole darti gloria praticando la carità secondo il tuo comandamento. Effondi, Signore, la tua benedizione su tutti noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie a tutti, buona serata. Grazie.